Apriamo la seconda parte del nostro giornale con la politica regionale ed in modo particolare le vicende legate al governo regionale e le mosse dei partiti e movimenti politici in vista delle regionali di novembre. L'assessore regionale alla famiglia Carmen Sita Mangano resterà nel governo Crocetta nonostante i centristi abbiano annunciato l'addio al governo. La titolare dell'assessorato alle politiche sociali ha scelto di restare in giunta e lo ha annunciato con una lettera inviata ai giornali. Mi chiamo Carmen Sita Mangano, sono psichiatra e quando 3 mesi fa sono stata chiamata a dare il mio contributo in questo assessorato, tra i più delicati della nostra regione, non mi sono tirata indietro, si legge nella nota. Ho intrapreso questo percorso per offrire concretamente e nel più breve tempo possibile risposte a chi ha la necessità immediata di averne, la gente, la comunità, al servizio della quale ho deciso di mettere tutta me stessa, la mia professionalità, il mio impegno, la mia umanità. A stretto giro di poste è arrivata la reazione del coordinatore regionale dei centristi per l'Europa, Adriano Frinchi. Ne prendo atto e la giudico per quella che è. Una vera e propria spaccatura in casa D'Alia con gli assessori Mariella Lobello alle attività produttive e Luisa Lantieri alle autonomie locali e funzione pubblica, che opterebbero per restare anche loro in giunta. Tutto torna quindi ad essere messo in discussione. Potrebbe fare altrettanto Carlo Vermiglio, tecnico anche lui ed esponente del nuovo centrodestra, prima di Appia adesso. A questo punto un dato appare certo, ovvero che i partiti non controllano più i propri assessori, tecnici o non tecnici che siano. La politica non esiste più e gli assessori decidono per sé. Sul giochetto mi dimetto, non mi dimetto di diversi assessori regionali interviene anche il Movimento 5 Stelle. Quella di scaricare il presidente Crocetta minacciandolo di uscire dalla giunta è un gioco vecchio come il 3-7. Siamo alla farsa della vecchia politica anni 70, sottolinea Cancellieri. Vorrei ricordare ai centristi ed agli altri alfaniani che l'assessore Pistorio si era letteralmente aggrappato alla porta per non farsi buttare fuori dalla giunta, dopo che il presidente Crocetta lo ha sgamato mentre lo sbeffeggiava al telefono nell'ambito dell'inchiesta Mare Nostrum e ancora per gli interessi ed i rapporti con Cuffaro. Un minimo di onestà intellettuale, aggiunge Cancellieri, imporrebbe a D'Alia e Alfano di ammettere che Crocetta e i loro uomini li aveva già messi alla porta. Adesso invece sono proprio questi esponenti di partito dello zero virgola ad annunciare le loro pedine di togliere il puntello al governo regionale. Vecchia storia smarcarsi a fine legislatura per farsi una verginità politica e cercare di ripresentarsi puliti, lindi e incolpevole alle prossime regionali. Questa storia puzza di vecchio e riporta alla mente quanto successo con Raffaele Lombardo. E sulla crisi di governo la parola al Partito Democratico per far scoccare l'ora delle scelte. Il segretario regionale Fausto Raciti ha detto che non si pronuncerà fino a lunedì quando è convocata la direzione del PD siciliano. Sarà quello il luogo delle decisioni. E lì ci si conterà tra quanti pensano che sia arrivato il momento di sganciarsi da Crocetta e quanti invece preferiscono aspettare. Sul dilemma incide una variabile non indifferente, cioè la possibilità di una candidatura di Piero Grasso. Se il Presidente del Senato deciderà di scendere in campo, risolverà molti problemi ai Dem, viceversa si apriranno scenari ben più complicati. Il TAR di Sicilia rigetta un ricorso contro il concorsone, primo via libera all'apertura di 200 nuove farmacie in Sicilia. I giudici amministrativi dichiarano inammissibile il ricorso di 2 esclusi. La graduatoria definitiva è legittima, i vincitori, è una sentenza che fa giurisprudenza. L'assessorato sblocchi la procedura di assegnazione. Mancano i fondi per gli straordinari. In Sicilia, musei a rischio chiusura nei festivi. In finanziaria sono stati tagliati 1,8 milioni di euro alla società regionale SAS, che ha oltre 2.000 dipendenti e che si occupano di pulizia negli ospedali e lavorano come custodi nei musei. Così ieri l'amministratore unico Sergio Tufano ha scritto al ragioniere generale Salvatore San Martano e a tutti i dipartimenti. A far data dal 3 luglio, si legge nella nota, il personale societario in servizio presso codesti dipartimenti regionali non presenterà attività lavorativa in regime di turnazione. Considerando che le attuali risorse finanziarie non consentono l'erogazione di prestazione in plusorario, di turnazione e di servizi per i quali sono previste indennità varie. Il Comune di Modica e il Polo regionale per i siti culturali lavoreranno insieme per le manutenzioni del Parco archeologico di Cava d'Ispica, il sito più visitato del territorio ibleo e una delle zone archeologiche della Sicilia più ammirata dai turisti, soprattutto stranieri. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, e la dirigente del Polo regionale ibleo, Carmela Bonanno, hanno firmato un protocollo d'intesa riguardante i lavori di pulizia e manutenzione nel Parco archeologico di Cava d'Ispica. Comprendiamo le ristrettezze economiche della regione che non può provvedere alla pulizia e alla manutenzione dei luoghi dell'altissima valenza culturale come il Parco archeologico di Cava d'Ispica, afferma il sindaco Abate. E come è già successo in altre occasioni con altri enti e istituzioni, il Comune di Modica si sostituisce a loro per mantenere il decoro dei propri luoghi. Vogliamo che il Parco archeologico sia un fiore all'occhiello per l'intera comunità. Per questo motivo abbiamo accettato di provvedere alle operazioni di pulizia e manutenzione così da salvarlo dall'abbandono e dall'incuria. Ringrazio la dottoressa Bonanno per la solerzia e per la disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale per portare avanti un progetto di valorizzazione dei siti archeologici del nostro comune. Altresì, ringrazio anche tutti gli operatori che giornalmente assistono i numerosi turisti che visitano il nostro parco, tra i più gettonati nella regione. Dopo questa firma e dopo aver ricevuto le autorizzazioni della soprintendenza, cercheremo di poter intervenire compatibilmente con le nostre risorse al ripristino dei danni causati dal nubifragio di gennaio che hanno rovinato la recinzione ed i percorsi dal parcheggio verso Baravitalla. A dimostrazione della nostra vicinanza a questa parte di territorio, abbiamo anche modernizzato l'impianto di illuminazione con l'installazione di lampade a LED, soddisfatta dell'accordo alla dirigente del Polo Museale. La collaborazione con il Comune di Modica, dichiara Carmela Bonanno, è stata sempre proficua grazie alla disponibilità del sindaco, particolarmente attento alle esigenze di Cava d'Ispica. Con questo protocollo mettiamo un sigillo di ufficialità alla collaborazione tra enti. È un fatto che va a beneficio del parco archeologico e dei numerosi turisti che continuano ad apprezzarlo. Arresto shock a Siracusa nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Venezia condotta dal PM Stefano Ancilotto. Sono state eseguite nella notte 16 misure cautelari. A Siracusa è stato arrestato il tenente colonnello Massimo Nicchiello, comandante della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Sono stati i suoi stessi colleghi a notificargli il provvedimento. Secondo l'accusa, l'ufficiale sarebbe accusato di avere ricevuto favori in cambio di sconti consistenti nelle sanzioni per evasioni fiscali. L'indagine era nata dopo una serie di intercettazioni nell'ambito di un filone d'inchiesta sul Mose di Venezia, coinvolti nell'operazione delle Fiamme Gialle in esecuzione di ordinanze emesse dal GIP di Venezia, in particolare persone legate al mondo imprenditoriale in Veneto, specie tra Venezia e Verona, e dirigenti pubblici. Le indagini però si sono estese anche in altre regioni come Siracusa. 14 le persone in carcere e 2 ai domiciliari. Massimo Nicchiniello, originario di Benevento e che si trova in carcere, era arrivato a Siracusa il 1 agosto del 2016. L'ufficiale è accusato di reati commessi quando era in servizio in Friuli a Udine. Sono circa 2.000 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo centrale in 18 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera. I migranti si trovavano a bordo di 15 gommoni e 3 unità in legno. Alle operazioni hanno preso parte un'unità navale della Marina Militare Italiana, una nave inserita nel dispositivo Frontex, diverse ONG e un mercantile battente bandiera di Singapore. I migranti soccorsi sono stati sbarcati più di 500 a Pozzallo, altrettanti ad Augusta, mentre 512 a Trapani. Pozzallo, servizio taxi al porto, ma chi decide? Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
Servizio taxi al porto di Pozzallo, troppo abusivismo. A denunciarlo un tassista pozzallese, Giuseppe Carbonaro, presidente del sindacato nazionale taxi per la provincia di Ragusa, il quale punta l'indice contro la concorrenza sleale che mette fuori gioco o comunque limita il diritto di chi fa di mestiere il tassista. Carbonaro, nonostante i suoi tanti esposti presentati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, alla Prefettura, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, al Ministero dei Trasporti, alla Guardia di Finanza di Ragusa, alle agenzie delle dogane di Siracusa, alla provincia regionale di Ragusa e alla questura, non ha mai incassato una sola risposta. Ma se il tassista pozzallese, dagli uffici destinatari delle sue querele, non ha avuto ad oggi alcun riscontro, ciò vuol dire che al porto di Pozzallo il servizio tax e noleggio con conducente funziona alla perfezione, nel rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti e continuamente monitorato dalle autorità. Ma Carbonaro non la pensa così, non accetta il silenzio delle autorità e decide di andare oltre, rivolgendosi alla stampa. Secondo quanto dichiarato da Carbonaro agli organi di informazione, i passeggeri in arrivo riceverebbero a bordo del catamarano precise indicazioni per la scelta dei taxi in sosta nell'area portuale, senza alcun rispetto per l'ordine di posizionamento. In poche parole, Carbonaro denuncia l'esistenza di un accordo finalizzato alla monopolizzazione del servizio trasporto a terra, tutto naturalmente a danno suo e della categoria che egli rappresenta.
Schianto nella circonvallazione di Avola, in prossimità dello svincolo per il cimitero, nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.30, coinvolti nel sinistro stradale una Fiat Panda guidata da S.A. 20 anni ed un'altra auto guidata da un ragazzo di circa 25 anni. Sul luogo una pattuglia della Polizia Municipale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non ci sono feriti. Ci spostiamo adesso a Ragusa. Il fotofestival dedicato all'ambiente in pericolo. Ancora un servizio con Giovanna Cannizzaro.
Torna il Ragusa Photo Festival, l'appuntamento più atteso dagli amanti della fotografia nella provincia Iblea, prodotto dall'Associazione Culturale Antiruggine in collaborazione con il Comune di Ragusa e col patrocinio del Libero Consorzio dei Comuni e della Camera di Commercio. Questa sesta edizione ruoterà intorno al tema delle metamorfosi del territorio provocate dai comportamenti che mettono quotidianamente in pericolo il pianeta e l'umanità. Un evento che si vuol fare con l'arte della fotografia, momento di riflessione e di denuncia dei disastrosi effetti dei cambiamenti climatici e degli stili di vita contemporanei. Un tema complesso che verrà presentato in tante diverse sfaccettature già durante le giornate inaugurali, e cioè da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, che prevedono un fitto programma di eventi, seminari, proiezioni educational, talk, animati da protagonisti della fotografia di primo piano che solleciteranno un confronto tra le differenti espressioni di creatività.
E andiamo adesso a Rosolini. Monta la polemica in città dopo la notizia fornita dagli 8 consiglieri ex maggioranza al Consiglio Comunale e comunicata loro dal parlamentare regionale Enzo Vinciullo. Una notizia peraltro apparsa sui social e pubblicata grazie a corsie preferenziali senza affidarsi a nessun comunicato stampa. Non è la prima volta che succede. Un finanziamento definito una boccata d'ossigeno per le casse comunali. Se 121.000 euro possono definirsi una boccata d'ossigeno a fronte di oltre 10 milioni di debiti del comune e a fronte di 3 mesi di arretrati per gli stipendi ai comunali, allora veramente si rasente il paradosso. Detti fondi, infatti, dovrebbero servire per pagare gli stipendi a più di 200 dipendenti comunali, quando mensilmente ne occorrono almeno 500.000. Se poi aggiungiamo anche che qualcuno cerca di assumersi la paternità, allora abbiamo toccato il fondo, e qui scatta la polemica, a prendere posizione contro Vinciullo e l'onorevole Pippo Gennuso, che stigmatizza il modus operandi del collega parlamentare. Siamo alle solite con l'onorevole Vinciullo, che continua a non smentirsi, scrive Gennuso, arrogandosi meriti che non ha. Ho seguito in prima persona all'assessorato regionale la vicenda dei nostri 200 dipendenti comunali che aspettano 2 mesi di stipendi. Non si è trattato di un favoritismo fatto al comune di Rosolini, ma di trasferimenti di fondi dalle casse regionali a 390 comuni siciliani. Vinciullo non può millantare il suo interessamento comunicando notizie infondate ad ignari consiglieri comunali che non conoscono, non per loro volontà, come funzionano i meccanismi della regione siciliana. In poche parole vi spiego cosa è accaduto. La regione ha pagato la quota della prima trimestralità del 2017 agli enti locali. Con questi soldi il comune di Rosolini può far fronte agli stipendi dei dipendenti comunali, così come altre amministrazioni in arretrato. La verità, conclude il deputato di Rosolini, è soltanto questa, e non si gioca sul bisogno dei lavoratori, anche perché le bugie hanno sempre le gambe corte. Il sindaco Calvo parla addirittura di una bufala sulla notizia diffusa sui social dagli 8 consiglieri di opposizione di Rosolini. Nessuna intercessione politica per i 121.000 euro che arriveranno al comune di Rosolini per far fronte agli stipendi arretrati dei comunali, afferma Calvo, ma soltanto un normale trasferimento di somme dalla regione agli enti locali come prima trimestralità del 2017. Allo stato attuale, al comune di Rosolini, non è entrato un solo centesimo. Se pressioni nei confronti della regione ci sono state, le ha fatte il Consiglio regionale dell'ANCI, l'associazione dei sindaci di cui io faccio parte. Capisco che siamo in campagna elettorale, ma nessuno speculi sulle esigenze dei lavoratori. Tra l'altro il decreto di 121.000 euro è stato firmato, ma si trova ancora alla ragioneria per essere registrato. Calvo ha aggiunto che al comune di Rosolini sono arrivati 175.000 euro, che sono i proventi delle accise, ma la tesoreria comunale di queste somme tratterrà i soldi dei mutui accesi dalle altre amministrazioni. Il mio governo è costretto a pagare i debiti che gli altri ci hanno lasciati. Ancora da Rosolini ritorna ad essere per un giorno al centro dell'attenzione del mondo della pallamano nazionale e regionale. Si tiene infatti oggi in città, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, su espressa richiesta del presidente della Federazione Siciliana Giuseppe Piraino, una seduta straordinaria del Comitato regionale. La seduta straordinaria si inquadra nell'ambito dell'attività promozionale e di sviluppo nel territorio della disciplina della pallamano. All'incontro cui è stato invitato il presidente federale nazionale Pasquale Loria, prenderanno parte tutti i componenti del comitato regionale e le società, dirigenti, tecnici e atleti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa. A fare gli onori di casa il sindaco di Rosolini Corrado Calvo e l'assessore allo sport Michele Floridia. Nell'ambito di detto incontro è Mario Ugolino, componente del CNA della federazione, che illustrerà a tutti i tecnici delle società le novità tecniche previste nella stagione sportiva 2017-2018. A margine dell'incontro è prevista la consegna di targhe di riconoscimento per le società delle province di Siracusa e Ragusa, che si sono particolarmente distinte nella stagione sportiva appena conclusa. Per concludere, ancora una nota da Rosolini. Sono stati in tanti figli, nipoti, pronipoti, parenti ed amici a festeggiare ieri sera i 100 anni della signora Assunta Gian Cristoforo. È stata una bella festa per nonna Assunta che ieri ha raggiunto la veneranda età di 100 anni. Nata nel lontano 1917, nonna Assunta ha vissuto una vita intensa, intrisa di lavoro e sacrifici. A festeggiarla ieri pomeriggio anche il vice sindaco Giorgia Giallonco, che ha voluto portare non solamente il suo saluto personale, ma dell'amministrazione comunale e dell'intera città. La dottoressa Giallonco gli ha fatto dono di una targa a ricordo dell'evento e un bel mazzo di fiori. «Sono qui», ha avuto modo di affermare il vice sindaco, «per testimoniare l'affetto e portare l'augurio di tutta la città. 100 anni è un traguardo veramente importante». Si è testimoni di un intero secolo di storia, avendo vissuto con i propri occhi i momenti più rilevanti e i continui cambiamenti che hanno caratterizzato le diverse epoche generazionali. E tanti auguri alla signora Assunta Gian Cristoforo anche da tutta la redazione della RAM. Si conclude così il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie, sabato 17 giugno 2017. A tutti una cordiale buona serata.